Il legislatore italiano, perlomeno, queste cose le aveva comprese e scritte anche nella nostra legge, nella Costituzione, parlando della rieducazione, della punizione come un momento in cui non solo c'è la parte di privazione della libertà, di movimento, dovrebbe essere una liberazione, semplicemente questo, ma c'è un momento in cui la persona prende coscienza, deve essere aiutata a prendere coscienza per non delinquere più, perché altrimenti il carcere diventa, come molti lo definiscono, un luogo dove si impara a fare i criminali, non dove si esce migliorati. E questo è un tema che ci riporta direttamente a casa nostra. Io devo andare un po' però sul fronte internazionale, perché il nostro prossimo relatore è Paolo De Stefani, che è docente di tutela internazionale dei diritti umani del corso di laurea in scienze politiche e relazioni internazionali e diritti umani dell'Università di Padova. E allora penso che anche una riflessione sia venuta un po' a tutti ascoltando le parole di padre Guido Bertagna. Viviamo in tempi difficili. E questi interrogativi che muovono dalla notte dei tempi sono sotto i nostri occhi quotidianamente. Ritagliavo degli articoli preparando questo convegno, uno si intitolava La vita ai tempi di Boko Haram. Pensate cosa vuol dire parlare di queste cose in un paese in cui la violenza sessuale di massa su migliaia di donne, bambine, è una pratica costante. Pensate quanto ci muove le coscienze vedere bruciare un prigioniero in una cella, come abbiamo dovuto vedere recentemente. Poi la cronaca dirà se queste sono tutte cose vere, se i filmati sono stati montati o non montati, però sono cose che muovono le nostre coscienze quotidianamente e che ci fanno domandare quanto potere hanno le istituzioni internazionali nel far progredire la comunità internazionale verso l'acquisizione di nuovi diritti, diritti fondamentali dell'uomo. Dovrebbe essere una cosa che riguarda tutto il mondo, non è così. Una fotografia sicuramente ce la può dare il professor De Stefani. Io sono stata molto colpita dall'intervento di padre Bertagna anche per alcune parole che sono state dette. La parola fraternità, che fa venire in mente anche questa, fatti recentissimi, Charlie Hebdo, fraternité, égalité, libertà, obiettivo, diciamo così, da togliere di mezzo, cioè ci sono dei paletti che tengono questi diritti legati alle nostre società e sono valori che sono valori spirituali, sono valori dell'uomo sostanzialmente, ma sono anche valori che vengono tradotti in legislazione. La parola bestia, per esempio, che chi ha detto, no? È come tenere a bada tutte le pulsioni negative, anche attraverso una serie di codici che vengono utilizzati dal diritto internazionale. La parola coscienza, cioè il fatto di prevedere come obbligatorio per uscire da un tunnel che altrimenti porta soltanto alla violenza, la rieducazione della pena, cioè il fatto di intervenire perché questa persona cambi fondamentalmente, non sia più la stessa. Allora, professor De Stefani, a lei la parola per un quadro che ci porta sui diritti nel mondo.
Sì. Io aggiungerei forse, buonasera intanto, aggiungerei anche un altro termine che era implicito nell'intervento di padre Bertagna, e cioè genocidio. Chiaro che in un'epoca mitica in cui ci sono 3-4 abitanti, 3-4 umani sul pianeta Terra o sull'Eden o vicino all'Eden, a ovest dell'Eden, eccetera, ucciderne uno significa fermare un'intera linea di sviluppo dell'umanità. Uccidere una persona è un genocidio. Il 2015 è un anno che in qualche maniera è anche dedicato ai genocidi, no? Il primo genocidio del Novecento, il genocidio degli armeni e poi la grande mattanza della Prima Guerra Mondiale. Nel 1915 ci siamo entrati anche noi. Ecco, giusto per così, insomma, aggiungere l'elenco che lei faceva di parole forti, anche quest'ultima che è un po' collegata al nostro tema. Molte cose sono in realtà già state dette dall'intervento molto lucido e preciso di Elisabetta Zamparutti, e tra l'altro il suo breve testo qui nel rapporto lo raccomando appunto per lucidità e per quanto appunto riesce a porre con chiarezza i temi fondamentali, insomma, del nostro tema. I temi fondamentali del nostro argomento. La pena di morte come una violazione strutturata organizzata, istituzionalizzata, di un diritto fondamentale, il diritto alla vita, e di diritti collegati, che sono quelli ad avere una giustizia, l'accesso ad una giustizia che sia equa e che quindi non uccida, una giustizia che dia possibilità di recupero alla persona e quindi non uccida, non condanni ad una morte civile, eccetera, eccetera. Se si adotta l'ottica, diciamo, dei diritti umani per leggere queste problematiche, ci si accorge che, come spesso succede, in questa prospettiva la lettura dei diritti umani funge da crivello, no? Cioè ci consente di guardare la realtà di questi fenomeni istituzionali, storici, umani e così via, senza tanti orpelli, in modo molto diretto. E se facciamo questo esercizio ci rendiamo conto che la pena di morte ci pone di fronte essenzialmente a tre realtà, tre dimensioni. È un'uccisione, è una forma di tortura ed è una pratica che si espone all'ingiustizia. Molte esecuzioni che consideriamo esecuzioni di pena di morte in realtà sono esecuzioni extragiudiziarie. Vediamo brevemente i tre aspetti, insomma non voglio farvi perdere troppo tempo. La pena di morte, l'esecuzione di una pena di morte è una uccisione. Questo appare in maniera evidente nelle immagini, diciamo pure oscene, che ci bombardano in questo periodo, che ci fanno vedere le esecuzioni, no? Attuate da ISIS, da Daesh e da altre organizzazioni di questo genere, che alla fine di processi, dell'applicazione di leggi, diciamo che dal loro punto di vista sono imprescindibili, realizzano queste decapitazioni, eccetera, ma l'uccisione è anche la realtà fondamentale delle esecuzioni diciamo più paludate, più civili, esecuzioni coperte da una certa maggior riservatezza, non esposte alla visione di tutti, ma in qualche maniera anche tenute segrete, e realizzate dagli stati. È stato accennato prima al fatto che esiste un apparato, diciamo, di sicurezza e di segretezza intorno ai metodi che anche in un paese democratico, trasparente, no, come gli Stati Uniti, circonda la pratica delle esecuzioni. Su certi paesi possiamo andare anche oltre. In Cina il conto delle esecuzioni è una stima, non ci sono dati precisi, sulla popolazione carceraria, penitenziaria, e non ci sono dati precisi nemmeno sulla quantità di persone che vengono uccise. Lo stesso vale per gli altri paesi che sono, diciamo, i maggiori esecutori, diciamo, in questo momento nel mondo, quindi è stato già ricordato l'Iran, l'Iraq e altri. La realtà dell'uccisione che viene disposta dalle autorità di uno Stato nei confronti di un individuo è una realtà che tende ad essere, diciamo, occultata. Quando non viene occultata, viene esposta in maniera talmente aperta o scena da renderla quasi invisibile. Dietro la morte di queste persone non si vede un'esecuzione, diciamo, l'esecuzione di una pena di morte, ma si vede semplicemente il patibolo, no? Si vede la decapitazione, ma la decapitazione è una pena di morte, no? Non dimentichiamolo, attuata secondo dei criteri per quanto bestiali, no? Che pretendono di essere un criterio legale, un criterio giuridico. E poi dicevo, la pena di morte è una forma di tortura. Qui credo che, come sappiamo, uno degli argomenti che viene spesso, forse più cogenti, per giustificare l'abolizione, per argomentare contro la pena di morte, è il fatto che, come veniva già richiamato, è abbastanza improbabile pensare di uccidere una persona, di preparare alla morte una persona senza attivare nei confronti di questo individuo dei trattamenti inumani, degradanti, forme di tortura. questo argomento è quello che è stato usato in un certo momento anche negli Stati Uniti per sospendere le esecuzioni capitali. E poi si è scoperto che l'uso di queste sostanze diciamo iniettate in realtà può dare la morte in maniera non inumana. Abbiamo visto e vediamo documentato anche in quest'ultimo rapporto che questo non è assolutamente il caso, che ci sono realtà simili a quelle del film Il Raggio Verde, che si no, il Miglio Verde, il Raggio Verde è un altro capitolo, che si producono anche adesso, anche con gli strumenti diciamo più sofisticati che abbiamo a disposizione. La Corte Europea dei Diritti Umani nel 2010 è stata molto esplicita su questo, cioè insomma abbastanza esplicita su questo, nel senso che di fronte alla questione, ma l'articolo 2 della Convenzione, quello che menziona ancora il fatto che può essere applicata la pena di morte nei paesi che ce l'hanno e che non hanno quindi aderito al protocollo 6 e al 13. Questo articolo 2 è ancora compatibile con l'articolo 3, quello che punisce la tortura. La Corte Europea dei Diritti Umani ha detto che il problema non si pone perché quella parte dell'articolo 2 che tratta della pena di morte è da considerarsi caduco nell'ordinamento, diciamo nello spazio giuridico europeo, perché nessun paese europeo, qualche eccezione c'è, nessun paese europeo riconosce più la legittimità alla pena capitale, e quindi è possibile dire adesso che il problema diciamo di confronto tra di compatibilità tra l'articolo 2, diritto alla vita, ma previsione della pena di morte, e articolo 3, proibizione assoluta senza nessun spiraglio della tortura e dei trattamenti crudeli, inumani o degradanti, questa problematica non si pone più. Perché senz'altro l'articolo 2, in quella portata, con quella portata che si estende anche alla pena di morte, non c'è più. No? Interpretazione forte che però giustifica l'idea che ci sia un'incompatibilità diciamo radicale tra la pena capitale, la pena di morte e l'obbligo assoluto che gli Stati hanno, in particolare gli Stati del Consiglio d'Europa hanno, di non applicare nessun trattamento di tortura, nessuna punizione o trattamento crudele, inumano o degradante. Che cosa resta allora della pena di morte se eliminiamo questa dimensione di tortura? Si può giustificare forse secondo quegli altri criteri che possiamo applicare, quello della vendetta, è uno strumento di vendetta, oppure è uno strumento di purificazione che viene applicato e che espunge quindi dal contesto sociale, dalla nostra civilizzazione, e quelli che hanno sgarrato, quelli che non sono stati ai patti. Capite bene che questi argomenti sono quanto di più opposto possiamo pensare alla visione moderna della pena, del diritto penale, della civiltà giuridica in senso lato. Quindi la pena di morte, vista nella prospettiva dei diritti umani, ci disvela la realtà di uccisione che sta dietro questa realtà, questa pratica, ci svela la realtà di tortura, pratica di tortura che costituisce l'altro aspetto di questo dato. E, come dicevo all'inizio, ci fa capire anche come dietro la pena di morte esista anche una fondamentale e sostanziale ingiustizia, o perlomeno un rischio di ingiustizia. E qui tocco un altro aspetto che nella introduzione di Elisabetta Zamparutti a questo rapporto è messo brevemente ma efficacemente in evidenza. Parliamo di esecuzioni extragiudiziarie con riferimento al fatto che anche da parte di paesi che non hanno rinunciato allo Stato di diritto e si affermano anzi protettori e diciamo fautori dello Stato di diritto al proprio interno e magari anche in ambito internazionale, uccisioni o pratiche di tortura sono realizzate al di fuori di un contesto giudiziario, di un contesto legale ben definito, per esempio giustificandoli con la lotta al terrorismo. E qui gli esempi ci portano a parlare degli Stati Uniti e di altri paesi che direttamente o indirettamente sostengono questa azione che anche l'ultima, che anche l'attuale presidente ha sviluppato sul piano esteso, quindi internazionale, l'azione di colpire in modo mirato soggetti che non sono stati oggetto di una misura di cattura volta all'arresto, ma sono direttamente definiti come meritevoli di essere, diciamo, uccisi. Qualche volta la cosa avviene in un contesto di conflitto armato, per cui gli standard del diritto umanitario possono trovare, diciamo, applicazione, pensiamo all'utilizzo di droni o omicidi mirati che avvengono in aree dove effettivamente è in corso un conflitto armato e quindi, diciamo, le regole dell'ingaggio proprio di un conflitto armato trovano applicazione regolare, ma in molti altri casi queste operazioni avvengono in contesti che sono del tutto separati dall'ambito in cui insiste un conflitto interno o internazionale o misto, insomma, o transnazionale, come vogliamo definirlo. E queste cosa sono se non, diciamo, applicazioni extragiudiziarie di una decisione sulla vita di una persona spesso difficile da ricostruire, perché il contesto che porta a definire quell'individuo come bersaglio di questo tipo di interventi è un percorso che non è noto, non è trasparente, è legato a informazioni su cui non c'è un controllo pubblico e tantomeno un controllo di tipo giudiziario. Gli strumenti che il diritto internazionale cerca di mettere in campo per questa lotta contro la pena di morte intesa in questa chiave come, diciamo, manifestazione di una diciamo espressione di una mancata attuazione, mancata applicazione di standard sul rispetto dei diritti umani, in particolare del diritto alla vita. Gli strumenti sono già stati evocati qui oggi, sono strumenti giudiziari, sono strumenti giuridici, convenzioni internazionali, protocolli a convenzioni che consentono anche agli individui di sostenere, diciamo, le buone ragioni contro questo tipo di pratiche sulla base di, diciamo, ricorsi che possono porre non soltanto a livello interno ma sul piano appunto internazionale presso organismi internazionali. L'iniziativa di cui è stata patrocinatore l'associazione Nessuno Tocchi Caino, il movimento Partito Radicale, eccetera, cioè quella di creare una moratoria, no? Indurre gli stati a sospendere questa pratica e a riflettere al loro interno e in un contesto internazionale sulla opportunità di mantenerla, sono, a mio giudizio, uno degli strumenti più efficaci, nel senso che creano il contesto istituzionale, culturale, politico, in cui queste, diciamo, verità di uccisione, di ingiustizia che viene praticata molte volte, di tortura, no, che stanno dietro il fatto della pena di morte, possono emergere nel discorso pubblico e a quel punto si vede se c'è ancora sostegno da parte dell'opinione pubblica oppure se questo sostegno viene meno. Mi sembra che dai dati, seppure, diciamo, che evidenziano degli scostamenti non impressionanti, però comunque significativi, la tendenza che si citava all'inizio, no? Il trend verso l'abolizione della pena di morte, sembra di capire che l'apertura del dibattito, della discussione a questi temi, l'apertura vera, porta a questa soluzione, porta a sviluppare politiche nel senso abolizionista più che nell'altro senso, e questo quindi mi sembra che possa essere letto in una chiave, chiamiamo pure banalmente illuminista, ma insomma fa capire come ragionando e creando lo spazio, il momento, il contesto giusto perché il ragionamento possa svolgersi in termini non troppo, come dire, non con il con la pistola puntata alla tempia, no? La pistola dell'attentato appena svolto, sì, oppure la pistola delle immagini, no? Delle decapitazioni dell'ISIS sotto il naso. Ecco, se il dibattito si svolge in un contesto sufficientemente aperto, tutto sommato l'esito potrebbe anche essere nel senso che piace a noi. Ultimo punto ha a che fare, su cui vorrei dirvi due parole, ha a che fare con l'importanza anche qua di leggere la lotta contro la pena di morte in chiave, diciamo, non settoriale, non come fosse una specie di monomania che perseguita, diciamo, la volontà, l'interesse di alcuni che si sono fissati su questo argomento, ma come coerente con un approccio complessivo volto a promuovere i diritti della persona. In questa chiave si vede chiaramente come l'impegno contro la pena di morte non possa non andare insieme con un impegno contro la riduzione delle occasioni di tortura e di pratica disumana che può avvenire in qualsiasi contesto istituzionale, sia quello delle carceri o quello di altri organismi in cui le persone sono ridotte, sono, diciamo, private o la cui libertà è limitata, si collega ad un impegno forte sullo Stato di diritto, sul controllo rispetto al funzionamento della giustizia, l'indipendenza dei giudici, l'autonomia degli apparati giudiziari, la loro efficienza, naturalmente, che significa anche capacità di essere aperti rispetto alle nuove istanze di giustizia e di attenzione agli autori del reato, ma anche alle vittime del reato. È chiaro che porre in essere politiche nel senso del diritto penale aperto alla riparazione, aperto alla valutazione, sostegno dei diritti delle vittime richiede investimenti, richiede impegno di tipo non solo istituzionale ma anche materiale da parte delle nostre società, eccetera. Quindi vedere la lotta contro la pena di morte in un continuum che comprende tutta questa filiera, no? Scusatemi il termine un po' aziendalista, di problematiche legate ai diritti e forse, se vogliamo spingerci anche più oltre, collegarlo ad un contesto di giustizia, internazionale, di cui appunto la lotta contro la pena di morte è un tassello simbolicamente molto importante, anche dal punto di vista fattuale molto importante, perché la pena di morte, come sappiamo, non viene praticata a caso, colpisce le persone che effettivamente sono più pericolose da un certo punto di vista anche politico, però appunto non abbiamo una visione troppo miope su queste cose, cerchiamo di inquadrarle nel contesto più ampio che è quello, e qui chiudo, di un impegno più ampio, come dicevo, rispetto alla garanzia dei diritti umani. Grazie.